Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Noi apriamo il programma di oggi dalla conferenza sul clima di Madrid, dove appunto si è svolta la 25esima edizione. Le due settimane di discussione, negoziati, sono sforate in due giorni extra proprio per cercare di raggiungere un accordo su dei nuovi target di emissioni. Da una parte l'Unione Europea e i paesi del Pacifico, che sentono con più pressione la minaccia dei cambiamenti climatici, e dall'altra le economie più importanti, che hanno fatto una vera e propria opera di resistenza.
E tra questi l'Australia, l'Alliance of Small Island States, che include la Papua Nuova Guinea, che ha criticato proprio Australia, Stati Uniti, Canada, Russia, India, Cina e Brasile per la loro passività, per quel loro comportamento che, come abbiamo detto, è stato definito disgustoso. Allora, per affrontare tutti questi temi, ci colleghiamo proprio in diretta, e le ringraziamo anche per l'ora tarda, con Maria Grazia Midulla, responsabile clima e energia del WWF. Buongiorno Maria Grazia e ben ritrovata su Radio CBS.
Buonasera a tutti dall'Italia, e scusatemi per la voce perché avrò qualche problema in quanto la classica tosse post-COP.
Ma perché ti hanno fatto gridare, ti hanno fatto urlare?
No, è che quando i risultati non sono buoni uno poi dopo prende un raffreddore, questo è tipico.
Un raffreddore per somatizzare, insomma. Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato che entro la fine del prossimo decennio saranno due le strade che si presenteranno all'umanità: la resa totale mentre il pianeta brucia, o il sentiero, il cammino della speranza. Ascoltiamo le sue parole prima di iniziare.
When is the path of surrender? Where we have sleepwalked past the point of no return, jeopardizing the health and safety of everyone on this planet. Do we really want to be remembered as the generation that buried its head in the sand, that fiddled while the planet burned? The other option is the path of hope, a path of resolve, of sustainable solutions, a path where more fossil fuels remain where they should be, in the ground, and where we are on the way to carbon neutrality by 2050.
Allora, queste le parole di Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite. Purtroppo al termine di questa COP la valutazione è stata negativa, un fallimento. Sei d'accordo, Maria Grazia, perché?
Allora, in realtà io ho una posizione più articolata. Sabato, intorno all'ora di pranzo, la presidente della COP ha distribuito un documento chiedendo alle parti di sostenerlo. Era un documento veramente pessimo, non c'era nulla nel documento. Era forse anche fatto apposta per suscitare una reazione, infatti la reazione c'è stata da parte di molti anche degli stati. Però nella serata quelli che hanno davvero reagito sono state le persone. Migliaia e centinaia di migliaia di tweet che dicevano: guardate, così assolutamente, ma che cosa state combinando? Non si può assolutamente, è oltraggioso, ecco, la parola che girava di più è oltraggioso. E allora il documento è stato cambiato e all'ultimo momento è venuto fuori uno dei protagonisti nascosti della conferenza, cioè il Brasile, che era uno degli stati, insieme, in buona compagnia con altri, tra cui forse anche l'Australia, che voleva che i crediti dei progetti di Kyoto venissero riportati nel nuovo sistema dell'accordo di Parigi, nel mercato del carbone dell'accordo di Parigi. Siccome molti di questi progetti non erano buoni e molti di questi progetti non erano addizionali, avrebbero sicuramente portato a una falsa contabilizzazione delle emissioni risparmiate, e soprattutto poi c'era la questione del doppio conteggio delle emissioni, perché qualcuno pretendeva che venissero contabilizzate sia da chi le faceva, diciamo, finanziava il progetto, che da quelli che invece ne beneficiavano.
Ecco, questo si chiama, allora, in termine tecnico, double counting, al centro dell'articolo 6 proprio degli,
esatto,
accordi di Parigi. Dicevi,
esatto,
tu, un trucco contabile: sia chi vende il credito che quello che lo compra conteggiano le quantità di emissioni scambiate. Tra l'altro non è neanche l'unico trucco contabile venuto alla luce, l'Australia ne è responsabile.
Esatto, ci sono diversi trucchi che in questi anni sono venuti fuori, da subito chiamati da noi buchi, loopholes, ma naturalmente non sono più accettabili, perché adesso noi abbiamo le emissioni in costante crescita e dobbiamo sbrigarci invece a invertire totalmente la tendenza nel più breve tempo possibile. Allora, il Brasile nella seduta finale che cosa ha fatto? Ha fatto un ricatto, perché i negoziati si fanno così. Ha detto: io non sono d'accordo a mettere nel testo finale, che nel frattempo era molto migliorato, era migliorato, non abbastanza, ma era migliorato, dicendo: io non sono d'accordo a mettere gli oceani, la difesa del suolo, eccetera, eccetera, perché non è nelle mie corde. Ma in realtà quello che veramente dice, intendeva dire, è: se non mi date quell'altra cosa, cioè il double counting e i crediti, io non vi faccio passare la mozione iniziale. E lì c'è stata una cosa buona, che è stato che il Brasile è stato totalmente isolato, perché effettivamente è stato forse quello che da questo punto di vista più
tirato la corda, diciamo,
bloccato i negoziati, se cerca una formula diplomatica. Dopodiché chiaramente questo lo si deve esclusivamente alla mobilitazione di tutte le persone in giro per il mondo, e questo ci fa capire che senza la pressione delle persone i governi di per sé non si muovono, anche perché hanno la pressione di lobby molto potenti. E voi in Australia ne sapete qualche cosa, e quindi diciamo che certamente pesano di più nei confronti dei governi se le persone non si fanno sentire. Ma le persone si stanno facendo sentire, perché non dimentichiamoci che a Madrid venerdì, non l'ultimo ma quello prima, c'è stata una manifestazione di 500.000 persone per il clima, inimmaginabile solo pochi mesi fa.
Però sembra che non sia mai abbastanza, Maria Grazia, visto che comunque il risultato finale di questa COP a Madrid è stato sostanzialmente un nulla di fatto.
Non un nulla di fatto, perché appunto l'invito, ci sono delle cose nel testo che sono dei buoni agganci, però è niente rispetto alla formidabile gravità del problema, all'urgenza del problema, al fatto che da quando è stata approvata la convenzione sono passati 25 anni, che siamo arrivati a un punto in cui gli scienziati ammettono che l'unico errore che hanno fatto, perché i modelli sono tutti esatti, l'unico errore che hanno fatto è che alcune cose che loro prevedevano si sarebbero verificate dopo si stanno verificando, e quindi che la necessità assoluta di prendere il limite di un grado e mezzo come limite massimo. E questo è un interesse di tanti stati in giro per il mondo, dalle piccole isole del Pacifico al Mediterraneo, che è una delle aree che potrebbe essere maggiormente colpita.
Ed è uno dei motivi per i quali l'Europa si è anche mostrata un po' più sensibile sull'argomento rispetto ad altre economie avanzate, come ovviamente quella statunitense su tutte, facevi riferimento anche all'Australia. Quindi ecco, in uno spettro ideale, se da una parte avevamo il Brasile di Bolsonaro, lo ricordiamo, con posizioni ovviamente estreme in un senso, e dall'altra la sensibilità particolarmente spiccata delle isole del Pacifico che rischiano di scomparire con l'innalzamento dei livelli del mare, quali sono invece state le posizioni delle altre nazioni, soprattutto quelle più importanti, penso alla Cina e l'India, per il loro impatto sull'inquinamento terrestre, ma anche, come dicevamo, l'Europa e gli Stati Uniti di Trump, cioè quelli che sono poi gli elementi principali nel determinare le politiche future, e che cosa significherà questo per quanto riguarda i target che verranno adottati e discussi entro la conferenza di Glasgow del 2020.
Allora, sarò rapidissima. L'India e la Cina non hanno certamente brillato, anzi li abbiamo additati tra quelli che non si sono comportati bene, anche se in modo meno vocale e meno appariscente. Gli altri stati, molti si sono adoperati. Penso all'Europa, Europa che ha anche annunciato l'intenzione di innalzare i target, e anche se noi speriamo che lo faccia presto, perché deve in qualche modo dare l'esempio. E la Norvegia, la Svizzera sono tutti stati che hanno avuto una posizione buona. Gli Stati Uniti si sono permessi di entrare nel merito del dibattito, soprattutto sulla questione dei crediti di carbonio e dei progetti, pur avendo annunciato che loro da Parigi se ne vogliono andare. Questo francamente l'abbiamo trovato veramente almeno di cattivo gusto, ecco, diciamo sempre in termini troppo diplomatici.
Cioè, quindi hanno deciso di uscire dagli accordi, ma allo stesso tempo cercano di influenzare i medesimi accordi?
Esatto. Naturalmente noi sappiamo che moltissimi negli Stati Uniti vogliono rimanere ben dentro l'accordo, e sta crescendo sempre di più l'alleanza We Are Still In, che raccoglie stati, città, università e tante aziende, tra l'altro.
Ma ragazzi, quanto, ecco, quanto è compatta l'Europa da questo punto di vista?
Ma l'Europa ovviamente non ha più la posizione predominante che aveva alcune decine di anni fa, questo mi pare del tutto evidente. Però a mio modo di vedere, se noi dobbiamo affrontare il problema tutti insieme, l'unica cosa che davvero conta è l'agire con l'esempio. E poi però anche vediamo che la transizione è una grandissima occasione economica, e questo penso che convincerà molti. Il problema dell'ambientalista qual è? Il problema dell'ambientalista è che le cose devono avvenire abbastanza in fretta da avere un senso nel contrasto ai fenomeni più estremi e più catastrofici del cambiamento climatico.
Maria Grazia, un'ultima battuta, lasciamoci con un messaggio, se ne è uscito uno di speranza per il futuro da questa conferenza?
Ma io credo che di speranza ce n'è moltissima. Adesso bisogna rimboccarsi le maniche, ognuno nel proprio stato, e in Australia avete molto da fare, per premere sui governi. Il clima non è una questione di destra o di sinistra, il clima è una questione di civilizzazione umana e di cercare di difendere il mondo come lo conosciamo, il pianeta come lo conosciamo. Quindi rimbocchiamoci le maniche, ognuno nel proprio stato, per arrivare a Glasgow l'anno prossimo con un computo degli impegni che ci faccia sperare di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi. Greta e tanti giovani, ma anche tanti adulti che si stanno mobilitando, ci fanno davvero ben sperare.
Maria Grazia Midullo, allora grazie per essere stata con noi in diretta su Radio SBS. Buona serata.
Buona serata, grazie, arrivederci.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.